io trovo molto forti gli argomenti che sono terra terra, che però sono stati nascosti pesantemente, perché se li vai ad affrontare, tutto il castello di carte delle ferrovie viene a cadere. Un esempio è questo. In realtà questi progetti qui sono fatti per favorire certi autotrasportatori che hanno bisogno di trasportare non tanto le merci su treno, ma i loro camion su treno per certi tragitti. L'esempio tipico è la Svizzera. La Svizzera, essendo di transito, non vuole avere un traffico altrui. Se potesse fare una galleria che passa sotto tutta la Svizzera, lo farebbe o sopra da qualche parte. Fa una cosa semplice: mette delle tasse che dicono passa dalla Francia e passa dall'Austria. Le tasse sono, diciamo, dipende dal camion, ma intorno ai 400-500 euro. Lo stesso tragitto di 400 km in un'autostrada italiana costa 50 euro. La differenza è sostanziale. È sostanziale. Quindi loro dicono: bene, quanto costa? Ti costa 50. Bene, se tu carichi il tuo camion sul treno a Freiburg e te lo sbarco a Novara, ti costa uguale. Ti costa uguale. Questo è il punto fondamentale. L'innalzamento delle gallerie dipende da quello. Perché per trasportare le merci bastano le gallerie come le Frejus. E le gallerie come le Frejus, anche più basse, è già di quelle alte, perché in realtà nelle gallerie del Frejus passano i camion da 4 metri. Il camion normale che è 4 metri ci passa con il pianale Modalor, che è un pianale a 20 centimetri, come passa sotto il tunnel della Manica, come passa in altre gallerie, anche in Svizzera. Ma loro sostanzialmente hanno chiesto di rifare le gallerie per caricare i camion. Ma non solo, attenzione, stanno alzando tutti i cavalcavia delle ferrovie italiane per poter portare il camion sul treno su carro Modalor. Di conseguenza, per esempio, le ferrovie, intanto che si fanno il Torino-Lione, Terzo Valico, queste cose, stanno alzando tutti i Il progetto è molto chiaro, ma ha già cominciato a farlo. Sono circa 30 i cavalcaferrovie che sono tra Alessandria e Torino, perché sono tutti vecchi, erano tutti fatti per treni più bassi. E tutte le linee italiane, ma europee, tutte le linee montane hanno tutte gallerie basse. E quindi c'è questo problema. Non solo, un'altra cosa, per caricare i camion sul treno, il treno diventa più lungo perché caricando l'intero camion devo caricare un pezzo in più e il treno diventa più lungo. Allora, hanno spostato il limite da 550 metri del treno normale a 700 metri. Perché? Perché in Germania questo era, perché così andava bene, ma per noi tutte le nostre stazioni sono state fatte per 550 metri. E io ho visto un consiglio comunale a Tortona, dove si decideva di allungare in qualche modo di allungare la stazione, e in consiglio comunale questo si decideva. Questo è venuto da tantissime parti d'Italia e avviene in tantissimi posti. Quindi treni più lunghi, treni più pesanti, perché se carico anche la tara, anche il semirimorchio con gomme e tutto, è più pesante di un container la tara, e di conseguenza è talmente più pesante. Quindi i 1650 tonnellate, il 1650 tonnellate del treno standard italiano è diventato 2000 tonnellate, con un piccolo problema, che quando sono in salita l'attacco del primo vagone era nato per reggere 1650 tonnellate, non 2000 tonnellate. Quindi ho dei grossi problemi. Quindi tutta questa cosa qui è nata in realtà per caricare camion su treni. Quindi dietro tutto questo c'è una fortissima lobby di autotrasportatori che ha tutto in mano. Questo è un argomento che andrebbe riportato. Quindi notate di portare le merci su treno, di portare i camion sul treno per interessi ben precisi, portando una tara molto superiore e che non conviene. Quindi avendo una tara superiore, si ha un bilancio energetico peggiore. Quindi ci sono anche questi argomenti qui da considerare.
Sì, allora, per quanto riguarda il problema generale, la stessa Corte dei Conti europea ha sottolineato, ha evidenziato una cosa che è stata detta più volte. Se si vuole davvero portare le merci sul treno, ci vuole una politica. Non è un problema di infrastrutture, innanzitutto. Il problema del quanto costa il trasporto su strada, le agevolazioni all'autotrasporto che vengono fatte in Italia sull'acquisto dei carburanti e cose del genere sono un esempio. C'è una politica che privilegia quel trasporto, di fatto, anche se uno predica la ferrovia. La situazione della Svizzera è chiaramente particolare. Loro non è che vogliano incentivare il fatto di attraversare il paese passando da un'altra parte. Gli va bene che attraversino il paese se lo fa in ferrovia, anche perché qualcosa gli ritorna anche a loro, e allora diciamo tassano la strada e agevolano la ferrovia. Sta di fatto che da quando i tunnel sotto le Alpi svizzeri sono entrati in funzione, non è che sia in apparenza cambiato nulla. Peraltro la Svizzera ha un rapporto tra ferrovia e totale delle merci che dell'ordine del 70%. Noi in Italia abbiamo dei valori che sono intorno al 9%, se non più bassi, ma anche in Francia. Riguardo al trasporto merci o camion e così via, questo dei camion sulla ferrovia era, non so quanto sia ancora, un pallino particolarmente francese, al di là degli interessi che ci sono. La Corte dei Conti francese ha già segnalato che diciamo, gli esempi applicativi già in essere sono dei fallimenti, e in particolare il collegamento che va dalla frontiera spagnola fino in Lussemburgo, il quale ha funzionato per un po' di anni, poi è stato abbandonato pari pari perché era un fallimento, perché in termini di mercato, le merci continuano a viaggiare preferibilmente su strada e non sui mezzi della ferrovia. Tutte queste considerazioni sono utili e importanti, vanno fatte, ma io ritorno sempre a quel punto di prima perché, ripeto, effettivamente quelli che si muovono su questo, sì, motiva, quelli gli operatori intendono, non il pubblico, lo fanno per interesse. Interesse immediato, quindi valutano, il trasportatore deve valutare se usare il camion o se usare la ferrovia, fa due conti e sceglie quello che gli è più efficiente, gli costa meno e gli dà un ritorno maggiore, sacrosanto. Si tratta però, quando parliamo di nuove opere e di grossi investimenti, il discorso è: fai i conti, tu hai un interesse immediato, vale per chi deve scavare i tunnel. Se uno è attrezzato per scavare i tunnel, il suo interesse immediato è scavare i tunnel e essere pagato per farlo, possibilmente bene e possibilmente senza rischi, usando denaro pubblico garantito. Bravo. Ma questo è l'interesse immediato. Domani, che domani non vuol dire nel millennio venturo, ma vuol dire tra 10 anni. Cosa succede? Il tuo interesse quale sarà? Allora, un ragionamento tradizionale, pensando di nuovo alla famiglia, e di dire: io guadagno un sacco di soldi, quindi compro delle case, faccio così, metto in piedi un'attività e poi la passo a mio figlio, ai miei figli. Gli passo le case, gli passo i conti in banca, gli passo l'azienda ben avviata. Allora, facciamo i ragionamenti di prima sul senso che ha questa baracca, sull'impatto ambientale, su questo e quello, sul. E il fatto è che tu non è vero che metti al sicuro i tuoi figli e la tua discendenza perché adesso lavori come un matto 12 ore al giorno e vuoi avere il ritorno subito e non queste chiacchiere degli ambientalisti, eccetera. Perché in realtà tu non gli stai lasciando nulla di efficiente. Lì a quelli che vengono dopo di te, gli lasci un disastro. E l'idea che diciamo i ricchi, per banalizzare, hanno sempre coltivato, e di dire: ma se anche in futuro ci saranno delle sciagure, se io sono ricco e lascio ai miei figli tanti bei soldini, loro sono meglio tutelati. Avranno, se dovesse esserci la guerra nucleare, io in America si faceva, sono in grado di costruirmi un rifugio antiatomico sotto casa e lo costruisco, ce ne sono parecchi tra l'altro. No, e qui lo stesso, sì, il futuro Covid, il mutamento climatico, io metto da parte un sacco di soldi. Se poi ci sono queste grane che dicono questi dei climatologi e così via, io quei soldi me la cavo. Invece i fatti mostrano che dal Covid in là le sciagure sono maledettamente democratiche, non distinguono il reddito di Tizio rispetto a Caio. Quindi è puramente illusorio il fatto di pompare su ciò che rende irreversibile la situazione, immaginando che però io mi proteggo e mi metto al sicuro. Perché la sicurezza che posso conseguire è quella di avere complessivamente, come gruppo sociale, come paese, come umanità, una notevole resilienza, cioè capacità di riprendermi quando arriva qualche guaio. E questa non si consegue attraverso opere tipo le grandi opere, appunto, e la Torino-Lione, le quali aggravano la corsa verso il precipizio e nello stesso tempo rendono più fragili i territori che vengono coinvolti, in modo tale che quando succede qualcosa si è meno in grado di cavarsela. Questo è il discorso reale di fondo, che vale per l'autotrasportatore, come vale per l'alto finanziere, come vale per il direttore di TELT, come vale per questi signori che ragionano sul consenso da conseguire alle prossime elezioni dopodomani e non sull'interesse globale del paese per il quale svolgono un servizio che è quello legislativo o quello di gestione a livello locale di quelli che sono gli interessi complessivi. Questo, secondo me, continuo a sottolineare il centro reale del problema.